Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Dalla passione alla resurrezione. Meditazioni per la settimana santa proposte da Rosario Tronnolone. La madre di padre Ermanno Toniolo.
Stava presso la croce di Gesù, sua madre. La figura della Vergine di Nazareth si innalza potente sulla vetta del Golgota. Di lei gli evangelisti avevano parlato di sfuggita durante la vita pubblica di Gesù. I sinottici, anzi, l'avevano ignorata nel racconto della Passione. È Giovanni, l'evangelista teologo, che comprende quale peso enorme abbia la presenza di Maria accanto alla croce e la descrive. La descrive sul Calvario, come a Cana, al primo posto. Perché gli inizi della missione di Cristo e il compimento combaciano. A Cana, dove c'era la madre di Gesù, egli diede inizio ai suoi miracoli e manifestò la sua gloria, e i suoi discepoli credettero in lui. Qui, dove presso la croce sta la madre, egli porta a compimento la sua missione di Salvatore. Tutto è compiuto. Stava presso la croce di Gesù. La madre, parola chiave del racconto, parola tanto carica di significato divino quanto di tenerezza umana, che nel giro di 3 righe Giovanni ripete 5 volte. Stavano presso la croce di Gesù sua madre e la sorella di sua madre, Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che gli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». E da quell'ora il discepolo la prese con sé. Stare presso la croce, nell'esegesi letterale del testo, non significa stare accanto al legno, ma accanto a colui che pende dal legno. Stargli accanto non per vicinanza fisica, ma per vicinanza di fede, di sentimenti, di amore, per condivisione di dolore. Stava dunque accanto al crocifisso, quasi inchiodata sul suo legno, Maria la madre. E con lei stavano, come per forza d'attrazione, poche altre donne e Giovanni. Il gruppo della pietà di fronte alla marea dell'odio. Stavano con lei, attingendo da lei energia ed esempio. La fortezza d'animo della madre tenne in piedi presso la croce anche gli altri pochi fedeli. La madre stava. Stabat mater. Questo atteggiamento silenzioso ed eretto commosse le generazioni cristiane, che cercarono di capire perché la madre fosse lassù, perché stesse ai piedi della croce. Sant'Ambrogio ha scritto sull'argomento una pagina indimenticabile. La madre stava ritta ai piedi della croce, e mentre gli uomini fuggivano, ella rimaneva là, intrepida. La madre mirava con occhio pietoso le piaghe del figlio, dal quale sapeva che sarebbe venuta la redenzione del mondo, e dimostrava un comportamento non diverso da quello del figlio. Il figlio pendeva dalla croce, e la madre si offriva ai persecutori. Se fosse stata là anche soltanto per essere uccisa prima del figlio, già sarebbe lodevole il suo affetto materno, per cui non voleva a lui sopravvivere. Ma vi stava desiderando di morire con lui, appunto perché sperava di risorgere con lui, non ignorando il mistero d'aver generato colui che sarebbe risorto. Sapendo inoltre che la morte del figlio avrebbe giovato a tutti, anche lei stava pronta, in attesa di potere con la propria morte, se fosse stato necessario, aggiungere qualcosa al bene comune. Sembra dunque che il Calvario graviti attorno al figlio e alla madre, i due solitari che vivono insieme l'immensa passione, il carosello spudorato dei nemici, l'andirivieni curioso della gente che si assiepa sulle pendici erte del monte, le bestemmie, gli insulti, le provocazioni. Tutto è così lontano dal sublime silenzio dei due, che consumano col loro martirio l'ultima volontà del padre. Lì, in quell'ora, gravita il mondo. Da lì pende e dipende tutta la storia. Pare anzi che Maria sia venuta all'esistenza, sia stata creata da Dio per quest'ora di morte e di redenzione, preparata da sempre per compiere questo supremo sacrificio. Infatti era stata concepita immacolata, la sola immacolata fra tutti i figli e le figlie d'Adamo, in previsione di quest'ora. Per quest'ora si era inconsciamente preparata come vittima pura con la sua dedicazione virginale a Dio. Quest'ora aveva lontanamente intravisto quando nell'estasi del suo spirito pronunziò il sì dell'annunciazione, carico di tutte le attese salvifiche e di tutte le speranze della terra. Quest'ora aveva presagito già dalle fasce con le quali lei stessa avvolse il corpo neonato del Salvatore. Questa le era stata preannunziata con colori di contraddizione e di sangue da Simeone nel Tempio. E anche la tua anima sarà trapassata da una spada. Quest'ora d'estrema desolazione aveva presignificato l'incomprensibile smarrimento di Gesù a Gerusalemme. Quest'ultima ora Gesù le aveva chiesto d'attendere alle nozze di Cana. «Donna, non è ancora giunta la mia ora. Adesso che l'ora era giunta, toccava a lei viverla come Dio si attendeva. Perché non senza un disegno divino stette ai piedi della croce, soffrì profondamente col suo unigenito e con animo materno si associò al suo sacrificio, acconsentendo con amore all'immolazione della vittima da lei generata. Toccava dunque a lei non deludere le attese di Dio e inabissarsi con Cristo Redentore fino alle radici del soffrire e del pianto, fino al peccato dell'uomo. Per giungere fin sulla vetta del Calvario, la Vergine aveva percorso un cammino interminabile, un lungo e oscuro pellegrinaggio di fede. Perché non si può chiedere a cuor leggero ad una madre di sottoscrivere la morte di un figlio e di assistere ai suoi patimenti, impotente a portarvi rimedio. Né Dio poteva chiedere alla madre del suo unigenito di sottoscrivere quella morte, di acconsentirvi con amore e di assistere all'esecuzione capitale senza averla prima lungamente preparata all'oblazione. Come donna, creatura nuova plasmata dallo Spirito Santo fin dal seno materno, creatura dal cuore nuovo preannunciato dai profeti, possedeva un'intelligenza perspicace, una volontà pronta e tenace, una capacità d'amore e di fedeltà inarrivabili. Come credente, era stata sempre creatura dell'attenzione interiore, dell'ascolto meditativo, della riflessione prolungata, dell'interpretazione vigile e profonda di ogni divina parola, di ogni preannuncio o evento che riguardasse Gesù. Erano così spaventose quelle predizioni, ma sarebbero state vere, o non contenevano soltanto un significato simbolico di oblatività d'amore, senza l'atrocità di quel dolore. La madre di Gesù, culmine della sapienza di Israele, autentica figlia di Sion, guardava il presente di Gesù commisurandolo sul passato di Israele e cercando di interpretare il modo d'agire di Dio. ne scopriva una sempre più profonda somiglianza, rifiutato dai suoi nel nascere, tanto che non si trovò per lui che una stalla. Perseguitato fin da bambino, da dover fuggire in Egitto per salvargli la vita. Povero e inerme, mite e umile di cuore come un agnello. Era davvero l'agnello di Dio. Ma non ci si può sbagliare o illudere quando i segreti del futuro vengono squarciati da un lampo di profezia, da una parola di Dio. Simeone parlò a Maria, sua madre. Egli è qui per la rovina e la risurrezione di molti in Israele. Segno di contraddizione. E anche a te una spada trapasserà l'anima. Dunque l'avrebbe colta una spada così tagliente da infiggersi non nella carne ma nell'anima, da dividere i suoi pensieri e i suoi sentimenti, da porre a rischio il suo stesso atto di fede, il sì dell'incarnazione. Erano dunque realistiche le predizioni dei profeti e dei salmi. Eppure si sarebbero dimostrate inferiori alla realtà dei fatti. Dal sommo della croce, Gesù vide la madre. Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». Si tratta, dicono gli esegeti, di un tipico racconto di rivelazione. Non è un vedere con gli occhi le persone e gli eventi, è un guardarli proiettati al futuro. Non è un traguardo che si chiude, è un nuovo orizzonte che si apre. Gesù vede la madre e vede il discepolo che amava, l'uno accanto all'altra. Li aveva accomunati l'amore e il dolore. Ora li congiungerà per sempre la grazia. Maria, in questo istante, riassomma in uno tutte le componenti della donna e della madre. È il cardine di una nuova maternità che si estenderà da Cristo a tutti i figli d'Adamo. Dietro a Giovanni, figura dell'amore fedele, un interminabile corteo di discepoli, di ogni cultura e statura, di santi e di poveri peccatori, un'infinita catena di uomini di ogni colore e volto, redenti dal sangue di Cristo, ma sempre bisognosi della divina misericordia. «Donna, ecco tuo figlio». Non lo potrà dimenticare la Virgo Fidelis. Sentirà di essere debitrice a tutti, in nome di Dio, di una maternità senza confini, che le darà l'audacia di porsi accanto al Signore per implorare fino all'ultimo giorno per tutti la grande misericordia. Le ultime parole del Figlio di Dio che muore la additano a tutti. Ecco la madre.
Rosario Tronnolone ha proposto Dalla Passione alla Resurrezione, meditazioni per la Settimana Santa. Thank you.